Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi, atteso per il pomeriggio il messaggio del Papa, chiusura dei lavori di Economy of Francesco, il bilancio delle giornate da suora Alessandra Smerilli del Comitato Scientifico. Oggi la Chiesa celebra la giornata per le cause australi, il tweet del Papa che dice grazie alle fiaccole che illuminano la notte. Alla vigilia del giorno dedicato ai neri in Brasile, l'uccisione di un giovane di colore riapre la questione razzismo nel paese. Un cordiale saluto da Antonella Palermo, grande attesa per il messaggio che Papa Francesco consegnerà oggi pomeriggio ai partecipanti all'avvenimento internazionale di Economy of Francesco, che lo stesso pontefice ha desiderato per rianimare l'economia e darle un volto umano. Le parole del Papa suggelleranno i lavori online che oggi si concludono e che hanno coinvolto 2000 giovani economisti e imprenditori di 120 paesi. Suora Alessandra Smerilli del Comitato Scientifico spiega come l'incontro sia la vetrina di un lavoro iniziato mesi fa e che continuerà dopo l'evento. L'intervista è di Fabio Colagrande.
Sui tre giorni sono state spalmate un po' le proposte che i giovani hanno fatto in questi mesi e poi credo che arriveranno anche ad una sorta di manifesto finale, di un impegno che loro vogliono prendere, ma è un punto di inizio. La cosa più bella che sto osservando in questi giorni è vedere come questi grandi economisti si mettono a disposizione per interagire con i giovani, anche per dei momenti di colloquio privato. Quindi c'è anche tutta questa rete di relazioni personali che si sta creando.
In due battute, su Alessandra, le sue speranze davvero per queste tre giornate che abbiamo detto sono l'avvio di un processo?
Che i giovani vengano davvero ascoltati, che non sia un momento in cui si fa un po' di confusione e poi tutto torna come prima. Mando un messaggio anche a chi si occupa di comunicazione, perché a volte sembra che cerchino il grande nome per poter parlare dell'evento. C'è tanta vita qui che i giovani stanno tirando fuori, ci sono novità per il futuro, ascoltiamoli.
Nella odierna memoria liturgica della presentazione al Tempio di Maria, in cui la Chiesa celebra anche la giornata pro orantibus, il Papa in un tweet ha ringraziato le sorelle e i fratelli contemplativi perché, scrive Francesco, siete sostegno per i deboli, fari che segnalano il porto, fiaccole che illuminano la notte e sentinelle che annunciano il nuovo giorno. Come stanno vivendo questi mesi le comunità religiose? Tiziana Campisi lo ha chiesto a madre Gigliola Zaghetto, badessa del monastero benedettino di Poffabro in provincia di Pordenone.
Viviamo in mezzo al bosco, una piccola comunità di 9 persone, luogo ideale per una vita monastica. Non vi è nessuno o pochi, proprio solo quelli del comune adesso. D'altra parte si sono intensificate le telefonate perché ci chiamano, che hanno bisogno per un saluto, ma sentiamo questa grande paura della gente, questa angoscia della gente.
Questi mesi cosa vi chiede in particolare?
Di pregare, sì, tutti i giorni. E poi pregano per noi. Questo è il tesoro che è rimasto sicuro proprio a tutti nel cuore e nelle possibilità. Poi penso che la preghiera è un grido dell'anima, ognuno grida con la voce che ha e nella situazione in cui si trova. E Dio ascolta, perché non ha altro da fare che aiutarci e ascoltarci.
E oggi Venezia celebra la festa della Madonna della Salute, in cui si rinnova il voto che nel 1630 il Doge, il patriarca di Venezia, compirono affidando il popolo a Maria per la liberazione dalla peste. Quest'anno le norme sanitarie impongono severe limitazioni e dunque una celebrazione diffusa e capillare. Il patriarca Francesco Moraglia questa mattina nell'omelia nella Basilica della Madonna della Salute ha invitato a riscoprire l'essenzialità in questo tempo di Covid. E passiamo alla cronaca internazionale. In Brasile un 40enne nero, João Alberto Silveira Freitas, sarebbe stato ucciso da 2 vigilanti di un supermercato, stando alle immagini pubblicate sui social e alle dichiarazioni di alcuni giudici della Corte Suprema, proprio alla vigilia del giorno dedicato ai diritti dei neri in Brasile. Proteste della popolazione che chiede giustizia. Al microfono di Andrea De Angelis, il gesuita brasiliano padre Bruno Franguelli sottolinea come il razzismo resta un problema per il paese.
La giornata della coscienza nera in Brasile, un giorno importantissimo. Il cardinale Scherer, davanti a una situazione che è successa ieri, ha detto così: che orribile scene di pestaggio e assassinio dell'uomo nero a Porto Alegre. Quanto c'è da cambiare in questo nostro Brasile? Il Brasile deve fare un cammino di incontrarsi, di seguire le parole indicate dal Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, perché tutti siamo fratelli, indipendenti delle etnie, del colore. Ma purtroppo il Brasile ancora vive questo razzismo, e questa è una vergogna.
In tempo di pandemia c'è il rischio che le discriminazioni, le differenze, anche le ingiustizie aumentino anziché diminuire?
Questo purtroppo tende a favorire ancora di più una esclusione, una divisione. Il povero sarà ancora più povero.
25 anni fa a Dayton negli Stati Uniti vengono firmati gli accordi di pace che mettevano fine a più di 3 anni di guerra civile in Bosnia e Erzegovina, con oltre 200.000 morti e 1 milione di profughi. Una pace incompleta, purtroppo, perché il paese veniva diviso in 2 entità che non riescono a farlo rinascere. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Il 21 novembre è sempre festa nazionale in Bosnia e Erzegovina, anche se sono ben pochi coloro che guardano a quel giorno con riconoscenza. Certo, si è fermata una guerra sanguinosa, ma è stata certificata la divisione etnica del paese, che oggi fatica a fare le riforme necessarie per l'adesione all'Unione Europea. Fra Ivan Sarcevic, teologo dell'Istituto Francescano di Sarajevo.
Dayton ha fermato la guerra, però oggi è un freno della prosperità. Non è facile governare con Dayton. È stata premiata la polizia etnica. È buono perché ha fermato quei progetti di fare la grande Serbia, ma è un concetto sbagliato. Dayton non è una santità intoccabile. Si deve cambiare capi religiosi, sacerdoti, francescani. Dobbiamo creare il clima di convivenza, una voglia di vivere insieme, e così prepariamo il territorio per la politica.
E continua il conflitto in Etiopia fra l'esercito federale e le forze ribelli del Tigray, accusati di aver lanciato razzi nella regione di Amhara. L'ONU ha chiesto l'apertura di corridoi umanitari. A causa degli scontri sono ormai più di 33.000 le persone fuggite in Sudan. In Afghanistan sono almeno 8 le persone rimaste uccise dal lancio quella stamattina di 14 missili contro diverse aree di Kabul. I feriti sarebbero una 30. La NATO sta con gli afghani nella loro lotta contro il terrorismo e per la pace, lo scrive in un tweet l'ambasciatore dell'Alleanza Atlantica nel paese. E al via oggi la 24esima edizione della colletta alimentare, che si svolgerà a distanza nel rispetto delle norme anti-Covid. Fino all'8 dicembre sarà possibile acquistare alla cassa del supermercato oppure online una card che sarà convertita in cibo distribuito a chi più ne ha bisogno. Ascoltiamo al microfono di Michele Raviard Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare, promotore dell'iniziativa.
Quest'anno è tutta una novità, una donazione attraverso la card di 2, 5, 10 euro o più, evidentemente uno può fare 10 volte 10 euro con la stessa card, e poi la trasformazione di questo in cibo da parte delle catene.
Si parla di 8.000 strutture caritative convenzionate, oltre 2 milioni di persone.
Ci sono aggiunte quest'anno oltre 500 strutture caritative, da marzo in poi è cambiata anche un po' la tipologia, si sono aggiunte tante famiglie che conducevano fino a marzo una vita minimamente autosostenuta e che si sono trovate improvvisamente in difficoltà. Comunque non ci scoraggiamo, per noi è una cosa fondamentale questo valore della solidarietà che il Papa ci ha indicato come la via maestra per uscire da questa crisi migliori.
E ricorre oggi in Italia la giornata degli alberi, istituita per promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il servizio di Andrea De Angelis.
Un albero è innanzitutto un inno alla vita, un monumento vivente del creato. Piantare uno nuovo, ha detto il Papa nel 2015 durante il suo viaggio apostolico in Kenya, è in primo luogo un invito a continuare a lottare contro fenomeni come la deforestazione, la desertificazione. Piantare un albero, ha aggiunto, ci provoca ad impegnarci concretamente per trasformare tutte le situazioni di ingiustizia e di degrado che oggi soffriamo. Gli alberi sono fondamentali, conosciuti come i polmoni della terra, possono essere visti attraverso la prospettiva biblica anche come un segno, un simbolo. Essi sono fondamentali. Fonte di vita. Monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, da sempre in prima linea per la tutela dell'ambiente.
La visione di Papa Francesco che ci ha consegnato nella Laudato Si, che è riemersa poi nel Sinodo per l'Amazzonia, di un mondo connesso in cui noi siamo solo una parte del mondo, noi esseri umani, e credo che l'encilica di Papa Francesco è un imperativo per noi di fede, ma anche un imperativo ad agire, anche nel piccolo.
Ed è tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia, Antonella Palermo in studio. Una buona giornata con i nostri programmi.